Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E quindi alle 8.05 minuti prime andiamo a leggere i giornali di questo 3 febbraio del 2025. Inizierei dal Sole 24 Ore del lunedì, e in cui in prima pagina si parla della manifattura. In 5 anni perse 59.000 aziende, il trend della crisi, in difficoltà moda, metallurgia, legno alimentare, il Sud punta su ZES e altri incentivi. In Lombardia e Piemonte il record di comuni a natalità zero. Quindi il Sole 24 Ore fa un po' un calderone di quelle che sono le i problemi secondo Confindustria in questo paese, quindi il calo della manifattura e il calo demografico. Parla, insomma, ci sono i grafici che il Sole 24 Ore mette in prima pagina, e l'analisi di Paolo Bricco: ricambio fermo anche nelle aree industriali. Imprese manifatture registrate al 31 dicembre del 19 al 24, con una variazione appunto ampia del meno 10,6% dal 2019 al 2024, meno 58.765 industrie, ma stiamo parlando appunto della manifattura. Click day per 191.000 lavoratori extra europei, questo anche il titolo del Sole 24 Ore. Imprenditori e famiglie potranno inviare le richieste dal 5, 7 e 12 febbraio. Di cosa si parla? La parte questa settimana la tornata di Click Day per gli ingressi dei lavoratori extra europei nel 2025, cioè stiamo parlando delle deportazioni o comunque del decidere chi può o no venire in Italia a lavorare. E i posti sono 491.450, una cifra record raggiunta grazie all'incremento delle quote previsto lo scorso autunno dal decreto 145. Il 5 febbraio potranno essere presentate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali, il 7 febbraio quelle per colf, badanti, assistenti socio-sanitarie, e il 12 per gli stagionali. Da quest'anno solo le domande già precaricate sul portale del Ministero dell'Interno potranno essere inviate il primo giorno di ciascun click day, tutte le altre dovranno essere trasmesse dal giorno successivo a quella di apertura. Aumenta intanto il numero di stranieri che lavorano in Italia, sono 2,5 milioni il 10% degli occupati, ce ne parla Mazzei e Melis poi a pagina 5. E appunto di questo, del lavoro extra europeo, con oggi il Sole 24 Ore sta particolarmente preso bene su grafici e quant'altro. E datori e famiglie potranno presentare appunto le domande, avranno la precedenza 164.000 istanze precaricate, ma così tanti ingressi previsti negli ultimi anni. Per evitare che cittadini extracomunitari entrino regolarmente nel nostro paese ma poi non trovino più l'impresa che li ha richiesti e diventino irregolari, finendo nelle maglie dello sfruttamento e del lavoro nero, il decreto 145 ha stabilito che prima del rilascio del visto d'ingresso da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari, il datore di lavoro confermi la domanda che aveva presentato. Il datore ha 7 giorni per farlo, altrimenti il visto non viene rilasciato e il nulla osta è revocato. La digitalizzazione del contratto di soggiorno, prevista sempre dal decreto 145, dovrebbe infine evitare gli attuali tempi di attesa che arrivano a superare i 12 mesi. Datore e lavoratore non dovranno più sottoscriverlo presso lo sportello unico dell'immigrazione, ma in modalità telematica, e poi inviarla allo sportello entro 8 giorni dall'arrivo del lavoratore in Italia. Questo, insomma, su quanto riguarda un dibattito che c'è stato sulla questione immigrazione, in cui sempre a sinistra, anche a destra, questo mi sembra, insomma, un particolare compromesso che bipartisan, che vede un po' sia l'arco parlamentare ma anche l'arco imprenditoriale, imprenditoriale forse un po' meno, però essere d'accordo nel decidere, insomma, che si può migrare solo quando lo decide l'uomo bianco che c'ha i soldi e ti fa venire in Italia a lavorare, e per il resto, insomma, non ci si può muovere, non si può più circolare liberamente anche in un paese, insomma, in una qual è quello dell'Europa, no? Un continente che in teoria dovrebbe avere visto lo sfruttamento che ha fatto di tante altre terre, essere accogliente e ricambiare, insomma, quello che è stato decenni di colonialismo. Eppure, insomma, noi deportiamo, importiamo proprio come se fosse merce anche le braccia per lavorare. Questo succede appunto nell'Europa e nei paesi cosiddetti democratici. Addetti stranieri in crescita sono il 10,5% gli occupanti. Di questo oggi ci parla molto appunto il Sole 24 Ore, che parla anche del bonus cultura, la nuova formula pesa sulla classe, sulle casse degli operatori. L'associazione denunciano incassi dimezzati e nell'iter di conversione in legge del DDL Cultura chiedono l'ampliamento della platea di beneficiari, ma gli emendamenti sono stati tutti respinti. L'altra notizia per quanto riguarda il Sole 24 Ore: per la crisi idrica, più opportunità dal recupero delle acque reflue. L'Italia produce 9 miliardi di metri cubi all'anno di acque reflue depurate, di cui circa la metà già utilizzabili, ma meno del 5% viene impiegata per irrigare. Eppure, secondo dati Utilitalia, potrebbe andare a coprire fino al 45% della domanda irrigua, un potenziale nascosto che la legge 191 del 24, l'ex decreto ambiente in vigore dal 17 dicembre scorso, potrebbe aiutare a sbloccare. E poi sprint per abilitare 13.000 docenti vincitori di concorso. Si parla della scuola, la corsa per evitare che 13.000 docenti vincitori di concorso e già in cattedra perdano il posto perché non abilitati. Si punta a una convenzione tra atenei per lo scambio dei crediti formativi. Ne parla a pagina 9, ne parlano a pagina 9 Eugenio Bruno e Claudio Tucci. L'obiettivo concordato con l'Europa è di inserire, con le nuove procedure di abilitazione e reclutamento previste al PNRR, 70.000 docenti, 20.000 nell'anno scolastico 2024-25 e 20.000 nel 25-26 e 30.000 nel 26-27. Come si ricorderà, con il regime transitorio alla prima selezione PNRR hanno potuto partecipare anche i docenti già abilitati o in possesso dei 24 CFU entro il 21 ottobre 22, o i precari con un triennio di servizio nelle scuole statali negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno sulla classe di concorso interessata. Per i posti di sostegno serviva anche la specializzazione. Ebbene, con quel concorso sono stati assunti oltre 20.000 insegnanti, grazie anche alla possibilità straordinaria di arrivare il 31 dicembre con le immissioni in ruolo, perché per i docenti che avevano superato il concorso l'approdo in graduatoria fosse formalizzato entro il 10 dello stesso mese. Tra poco più di 2 settimane partiranno le prove scritte. Oggi il Sole 24 Ore sta veramente prono sul governo. Al netto di eventuali modifiche normative, la fase transitoria si è esaurita e valgono per tutti le nuove regole in base alle quali possono partecipare ai concorsi a cattedra solo i docenti in possesso di abilitazione, cioè laurea, più 60 CFU. In base a queste regole possono iscrivere i corsi per i 60 CFU i laureati magistrali e laureandi in una magistrale a ciclo unico. Sono previsti 20 CFU di tirocinio diretto e indiretto. Ottenuti i crediti, si deve superare una prova finale formata da uno scritto e una lezione simulata di 45 minuti sulla didattica innovativa. Questo ci dice il Sole 24 Ore, a partire dalla prima pagina e poi all'interno. Sul concorso della scuola non c'è nulla di esteri sul Sole 24 Ore di questa mattina, insomma, che di solito se ne occupa ampiamente, anche fosse quello del lunedì, per cui passiamo ad un altro giornale. Passerei alla Corriere della Sera. La Cina contrattacca sui dazi USA, presto misure altrettanto severe, vertice dell'Unione Europea con Meloni, piano per trattare con Trump. Nessun vincitore dalla guerra commerciale, immediata la risposta della Cina ai dazi imposti da Trump, e reagiscono anche Messico e Canada, che da domani imporrà balzelli sui prodotti USA. Vertice UE. Il Corriere della Sera, molto preoccupato sulla questione dei dazi, ha diversi approfondimenti sul tema. Una firma di Francesca Gambarini: le conseguenze sui mercati, dall'automotive ai medicinali, ecco quali sono i settori industriali messi più a rischio dai dazi americani. Ne parla ampiamente a pagina 2 e a pagina 3 il Sole 24 Ore, con un incipit: la battaglia americana, tariffe decise da Trump dal 1 febbraio, più 10% sulla Cina, più 25% al Canada, visto anche la guerra, insomma, che come prima cosa Trump ha lanciato contro il Canada, in particolare sulla questione di eventuali annessioni, e al Messico 25%. Non è ancora dato di sapere quali saranno i dazi sull'UE, per cui sono tutti appunto preoccupati. I dazi sui prodotti cinesi decisi da John Biden, che se ne parli sulla questione dell'elettrico, innanzitutto sono sulle auto elettriche, ovviamente. Chi è che produce, insomma, le auto elettriche? Poi è assurdo, perché Tesla ha una delle maggiori industrie di auto elettriche a Shanghai, in Cina, per cui evidentemente, insomma, riferite poi al mercato asiatico. E comunque 100% sulle auto elettriche. Poi ci sono le celle fotovoltaiche del 50%, acciaio e alluminio 25%, batterie al litio del 25%. Questi i dazi. La risposta più decisa è arrivata dalla Cina: le contromisure nei confronti degli Stati Uniti, ha assicurato Pechino tramite una nota del Ministero del Commercio, saranno corrispondenti all'imposizione da parte americana di tariffe del 10% sull'import di beni della Repubblica Popolare. Il Ministero del Commercio cinese ha quindi annunciato che si opporrà con fermezza alle tariffe americane imposte sui beni cinesi, anche con il ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè il WTO, per le pratiche illecite degli Stati Uniti. La motivazione? Danneggiano il Made in China violando le regole per l'imposizione unilaterale di tariffe. Una mossa quest'ultima che non solo non aiuta a risolvere i problemi, ma interrompe anche la normale cooperazione economica e commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino rimprovera Trump di usare la questione del fentanyl come pretesto per imporre le tariffe commerciali, nonostante le accuse di scarsa collaborazione e di sovvenzione alle aziende chimiche cinesi coinvolte nel traffico illecito. La Cina è uno dei paesi più severi al mondo sulla lotta al narcotraffico, sia in termini di politica sia di attuazione, si legge nella nota del Ministero. Anche Messico e Canada, colpiti da dazi del 25%, nonostante siano storici partner commerciali degli Stati Uniti, ma non a caso sono il Messico e il Canada, insomma, che sono i due paesi su cui si è scagliato principalmente Trump, per il Messico per quanto riguarda la questione migratoria, e invece il Canada, insomma, perché tutto è degli Stati Uniti, è tutto insomma, in realtà dei nativi, e forse ai nativi dovrebbe tornare, ma Trump nel frattempo è stato molto duro sul Canada, che hanno deciso anche loro di contrattare. La presidente messicana ha promesso dazi di uguale misura agli Stati Uniti come ritorsione a quelli applicati al Messico, e lo stesso ha annunciato il primo ministro canadese: da subito imporremo dazi doganali del 25% sui prodotti americani per un totale di 155 miliardi di dollari canadesi, pari a 102 miliardi di euro, oltre al ricorso anche in questo caso al WTO. Ma Trump non si arretra. Dopo aver ribadito che i dazi potrebbero causare un po' di dolore agli stessi Stati Uniti, ma varrà la pena pagare il prezzo per rendere l'America grande di nuovo. Il presidente ha ricordato ai canadesi che senza le sovvenzioni USA il Canada cessa di esistere come paese vitale, e per questo dovrebbe diventare il 51esimo Stato degli Stati Uniti. Questo gliel'ha ribadito. Le preoccupazioni aumentano anche in Europa. L'Unione Europea, ha spiegato un portavoce della Commissione, si rammarica della decisione degli Stati Uniti di imporre dazi su Canada, Messico e Cina. L'Europa sta già preparando un'eventuale risposta e reagirà con fermezza se sarà presa di mira da dazi doganali ingiusti. Se le aperture dell'Unione Europea ad acquistare armi dagli Stati Uniti, più GNL, scusate, quindi più gas e armi dagli Stati Uniti, non dovessero convincere Washington, tra le ipotesi di risposta c'è quella di colpire l'agroalimentare. I già bersagliati alcolici come whisky, bourbon, fino all'Harley Davidson, i SUV e i pick-up. L'Europa potrebbe poi rendere più difficile per le big tech come Microsoft e Tesla accedere agli appalti pubblici. Questo è l'articolo di Alessia Conzonato, che ovviamente ci ricordava che da una parte l'Europa, dopo le misure contro la Russia e la guerra contro la Russia, sta importando il gas a 3 volte il costo che pagavamo prima, ma adesso insomma si rischia non solo appunto si continua a produrre armi, ma l'industria dell'acquisto delle armi negli Stati Uniti, che è una anche sempre delle più fiorenti, appunto rischierebbe, ma figure se gli Stati Uniti mettono i dazi sulle armi, non ci credo, guarda, neanche l'intercambio tra i paesi, appunto, va bene. Qui ci sono poi c'è tutta la questione del automobilistica e della farmaceutica, perché appunto non è un caso che anche sulla Cina si parla del fentanyl, questa nuova droga che negli Stati Uniti insomma ci ha fatto vedere anche tante immagini dei cosiddetti zombie e via dicendo. Insomma, in America se ne parla tantissimo, e in Italia appunto e in Europa ovviamente si parla della questione anche delle case farmaceutiche, e calcolando insomma anche quello che è successo con la pandemia e il continuo anche questione farmaceutica, che non è da poco i dazi sulla farmaceutica. Emanati sabato 1 febbraio, i nuovi dazi per le importazioni negli Stati Uniti da Canada, Messico e Cina saranno ufficialmente in vigore dalla mezzanotte di domani. Intanto insomma ci saranno dei nuovi dazi, vabbè, annunciati il prossimo 18 febbraio, ma non si sa ancora quali paesi e merci. Intanto tutti i beni importati dal Canada e dal Messico diventano soggetti a tariffa, va bene. Questo è un articolo più o meno uguale. Questo era l'apertura del Corriere della Sera, che delega il suo editoriale, delega insomma, concede il suo editoriale intitolato L'azzardo globale a Massimo Gaggi, perché Donald Trump scatena la guerra dei dazi senza nemmeno avere un negoziato, e nonostante quasi tutti, anche a destra, dal Wall Street Journal agli economisti di think tank, ai conservatori, lo avvertono che danneggerà l'economia americana tra ripresa dell'inflazione e gelata del commercio. Secondo il Corriere si possono formulare tre ipotesi, da quella di visioni economiche alterate dal mito degli anni ruggenti dell'industrializzazione americana dell'Ottocento e del primo Novecento, a quelle psicopolitiche legate alla sua convinzione di avere la fiducia illimitata dei suoi elettori e anche un mandato senza limiti. Ma serve una premessa: se nel Trump primo il presidente era imprevedibile, ma poi nelle decisioni estreme veniva contenuto da un team di conservatori istituzionali, lo è ancora di più ora che, dopo essersi lungamente preparato a rimuovere gli ostacoli al suo potere assoluto, si considera legittimato dal voto ad attuare tutto quello che ha promesso o minacciato in mille comizi. Quindi, dai dazi alla riscrittura della storia, con quello che ne consegue come trasformazione autoritaria delle strutture dello Stato e anche di vendette politiche. Lo abbiamo scritto ripetutamente fin da quando, a fine 2023, è venuto fuori il sinistro Project 2025, questo ci dice il Sole 24 Ore in questa sua prima poi c'è, lo continua a pagina 24, l'articolo insomma è molto lungo. Vi leggerei la terza ipotesi, per cui insomma ci sono questa questione dei tazzi secondo il Sole 24 Ore, che è ancora più radicale, che ha a che fare con la brutalità di questi primi giorni della sua azione di governo, appunto compresa i dazi imposti in un modo che sembra smentire la sua logica da deal maker, decisi senza nemmeno considerare le aperture negoziali di Messico e Canada. L'ipotesi è che Trump, studiato da tempo come governatore in modo autoritario, eliminando i vincoli che l'hanno frenato nel suo primo mandato, stia imponendo su tutti i fronti cambi di paradigma per affermare il potere assoluto dell'esecutivo, ignorando le leggi del Congresso, usando a sproposito poteri emergenziali, tastando il terreno per vedere fin dove può spingersi senza incontrare grandi resistenze. I dazi nei confronti di Messico e Canada, una violazione degli accordi di libero scambio da lui stesso negoziati con i due vicini, li ha giustificati dichiarando un'inesistente emergenza economica sulla base di una legge, l'Emergency Economic Powers Act, non concepita e mai usata per i dazi. Misure che sicuramente verranno impugnate davanti al tribunale, già intasati dai ricorsi su decine di altri interventi decisi da Trump in questi primi giorni della sua presidenza, durante la quale ha dichiarato anche un'inesistente emergenza energetica, mentre il Wall Street Journal, che lo accusa di dare una lettura aggressiva della Costituzione, di demolire il sistema di pesi e contrappesi della democrazia americana, pubblica un elenco dei suoi ordini esecutivi che bloccano l'attuazione di leggi votate dal Congresso, dagli interventi per le infrastrutture a quelli per evitare discriminazioni sui posti di lavoro. Nel caso dei dazi è difficile negoziare non solo per il ricorso a strumenti legali assai discutibili, ma anche perché le sanzioni, basate su un'accusa generica, sono inverificabili. La cosa forse ancor più allarmante però è la sortita della portavoce di Trump, che sabato sera, dopo l'annuncio dei dazi, ha ammonito i media a non diffondere fake news circa i loro effetti negativi. Dunque, non più solo giornali liberal nel mirino, ma la pretesa di ridisegnare la realtà a immagine e somiglianza del presidente. Ci ricorda tutto qualcosa questo, anche davanti alla scienza economica, al mondo produttivo conservatore e ai mercati. Una totale rottura con un passato di ordine stabile, insomma, da Corriere della Sera sembra un'affermazione impegnativa. Impegni onorati, rispetto della legge, secondo la celebre voce conservatrice di Peggy Noonan. È un salto in una nuova era, che lei definisce con tre aggettivi: emotiva, tribale, viscerale. Bene, questa è la prima pagina dell'editoriale del Corriere della Sera di quest'oggi, che ovviamente mette al centro anche la questione di Musk, lancia Mega, la UE torni grande, Rampini ci parla della nuova campagna di Elon Musk, Make Europe Great Again, su Twitter. Make Europe, ma perché? Cioè, vabbè. E invita i cittadini europei ad aderire. Poi andremo a vedere casomai di cosa si parla. Poi Guido Limpio ci parla appunto dell'affare Fentanyl, boss e laboratori, l'affare Fentanyl, il farmaco droga. E Giovanni Bianconi invece torna sull'Italia, migranti, dopo l'ultima sentenza il governo non ferma l'operazione Albania e pensa a un ricorso dopo il rientro in Italia dei 43 migranti, questa storia infinita e soldi spesi per 43, cioè veramente una questione, veramente Fentanyl qui, le droghe, i psicofarmaci. Dei 43 migranti che in nave erano stati trasferiti martedì scorso in Albania, il governo dice che andrà avanti e pensa a un ricorso contro la decisione dei giudici. Insorgono le opposizioni. Andremo poi a parlare sicuramente della questione sanitaria, perché ieri c'è stato una, non so se i giornali oggi ne parlano, ma c'è stata una udienza, mi sembra al Senato, anche dell'associazione Gimbe contro, sulla questione sanitaria. E ne parla anche Data Room di Milena Gabbanelli, medici di base e pazienti, cosa cambia con la riforma, andremo sicuramente poi a vedere. In prima pagina ancora l'Inter riacciuffa il Milan e il Napoli non scappa per il pareggio appunto al, con la Roma. Picchiato alle Canarie, Salvatore in coma, arrestato l'aggressore, fermato a Lanzarote l'aggressore che Salvatore Sinagra in coma dopo il passaggio pare sia un pregiudicato, insomma la questione non è sicuramente dei più, delle più pulite. Infine, e Agnelli fece tuffare Putin il palestrato, cose di costume, non smetto mai di imparare, più forte anche grazie a Sofia, va bene, qui sport ancora, questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Vi leggerei la prima pagina della Stampa, dazi, l'Italia rischia 10 miliardi, ira cinese, scatta il ricorso, il Canada reagisce, Trump diventi il 51esimo stato USA, no della BCE, risponderemo. I timori su agroalimentare e meccanica, Meloni media, Musk lancia il movimento Mega. Tocca all'Unione Europea. Quindi torniamo sulla Stampa, parlavamo ancora della questione dei dazi, la chiamata alle armi di Elon, l'antieuropeo, a firmare è l'analisi è Flavia Perina. Nel gran parco giochi della politica americana, o meglio transnazionale planetaria, stellare c'è una nuova sigla, Mega, appunto leggiamo dalla Stampa di questa nuova decisione di Elon Musk, che appunto i dazi per quanto riguarda le esportazioni, cioè le importazioni degli USA, valgono per tutti, però poi quello che noi importiamo qua, che siamo veramente schiavi su di tutto ciò che è statunitense e delle big tech statunitense, insomma non viene minimamente parlato. Va bene, Mega, Make Europe Great Again, l'ha lanciato Elon Musk su X invitando gli europei ad associarsi alla formazione. Nessuno sui social ha capito bene di che si tratta, però il bar di Guerre Stellari si è messo subito in movimento. Ci dice Flavia Perina, che poi continua a pagina 7, lo andiamo insomma a continuare a leggere, e c'è la foto appunto di Elon Musk, Flavia Perina continua e ci dice allora, macinando elettrizzate adesioni ed esibendo merchandising, fai da te all'esito in fretta e furia per sostenere la campagna. 54 milioni di visualizzazioni, tanti italiani entusiasti. Qualcuno ha già messo in rete la fotografia con il cappellino mega tricolore. We are waiting for you, ti aspettiamo. Il post di Musk è stato pubblicato in due tempi. Prima una frase secca: People of Europe, join the mega movement. Poi, dopo la prima valanga di cuoricini, un approfondimento più articolato. Molte persone in Europa non hanno speranza per il futuro o pensano che l'Europa sia cattiva in qualche modo. Pessimismo diffuso. Ciò porterà alla fine dell'Europa, pertanto deve cambiare. Oltre il visibilio dei fan e le acclamazioni dei muschisti della prima ora, la frase del fondatore di Tesla in tutta evidenza un messaggio politico che riqualifica precedenti prese di posizioni. Musk non si propone più come occasionale referente di singole forze sovraniste ed euroscettiche in Germania o in Gran Bretagna o in Italia. Si immagina paladino di un internazionale che sradichi i vecchi assetti dell'Unione e le sue regole comuni. Magari è solo un esperimento social o un modo per esorcizzare l'imminente annuncio dei dazi di Donald Trump contro l'Europa, o ancora una intimidazione alla Commissione Europea che ha chiesto a X documenti riguardo alla gestione dati di milioni di utenti. In ogni caso fa temere una campagna continentale senza precedenti. L'uomo più ricco del mondo, principale finanziatore di Donald Trump, suo esibito braccio destro, esponente dell'amministrazione USA con un incarico governativo di rilievo, sembra offrire la sua sponda al progetto sovranista di sostituire l'attuale Unione Europea cattiva con una semplice associazione di stati nazionali. Integrazione al minimo, agenda comune al minimo, riconsegna ai singoli governi delle competenze trasferite a Bruxelles. E tuttavia il silenzio raggelato dei veri destinatari del messaggio, cioè leader politici, racconta che questa idea mega lanciata da oltreoceano crea più imbarazzo che consenso tra le forze del vecchio continente. Difficile tenere insieme il racconto dell'orgoglio nazionale con l'accodarsi al progetto di un miliardario sudafricano con una carica alla Casa Bianca e una parte non secondaria nella preannunciata guerra commerciale contro il vecchio continente. Il bacio di Musk può essere pericoloso, c'è chi ne ha più sperimentato i contraccolpi. In Inghilterra, dopo le irruzioni del fondatore di Tesla in favore dell'ultradestra di Reform UK e contro il premier laburista Keir Starmer, che ha definito un essere spregevole, il rigetto dell'opinione pubblica per tecno miliardario ha raggiunto livelli stellari. Il 71% ha espresso opinioni negative su di lui. Opinioni negative, eppure tra i simpatizzanti sovranisti il dissenso antimaschiano è salito dal 24 al 41%. In Germania gli incoraggiamenti di Elon all'AfD e il terrorizzato cedimento dei popolari all'ultradestra ieri hanno portato decine di migliaia di persone in piazza e ringalluzzito persino i sondaggi delle sinistre, oltre a quelli delle estreme destre. In Italia, figuriamoci, il ruolo di pontiere tra USA e UE, che il governo di Giorgia Meloni immagina diventerebbe impossibile in caso di attacco frontale all'Unione. Così si spera che mega sia solo una batad, il passatempo di una giornata annoiata e niente di più. E qualcuno vorrebbe pure associarsi al gioco di parole sulla sigla rilanciato dai media. Make Elon go away, ma non si può, meglio far finta di niente. questo l'articolo di Flavia Perina sulla Stampa di oggi, l'editoriale anzi di Flavia Perina, uno degli editoriali su Flavia Perina sulla Stampa. Poi c'è il commento ancora di Alan Friedman, ma così l'America perderà il suo primato, e poi Francesca Schianchi che ci parla, che penso abbia intervistato l'ex presidente francese socialista François Hollande, oggi deputato dell'Assemblea Nazionale, Bruxelles non può stare ferma. Per quanto riguarda gli altri articoli sulla Stampa, Orsel, il blitz sul Leone, la trattativa per BPM, Prodi gela i centristi di PD, non apro la direzione. E ancora Liliana Segre, l'FD pronta a mostrare quei numeri tatuati sopra il mio braccio, e parlare anche il capo dell'UNHCR, grandi aiuti umanitari, vedrò Rubio e Ursula. Il rischio esiste, mi auguro che gli USA ci confermino i fondi per non dover dimezzare la nostra organizzazione e la nostra azione, si parla dell'UNHCR, lo dice Filippo Grandi, a capo della più grande agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, che fornisce aiuto a 122 milioni di migranti forzati in 136 paesi al mondo. Per ora la nuova amministrazione Trump ha congelato per 3 mesi i fondi alle agenzie umanitarie in attesa di esaminare ed eventualmente approvare ogni singolo stanziamento. Il segretario di Stato Marco Rubio ha poi parzialmente corretto il tiro spiegando che saranno esentati dallo stop gli aiuti salvavita, cioè medicine di base, se appunto sperimentiamo, no? Perché ovviamente le farmaceutiche esportiamo, le sperimentiamo, quale test migliore, servizi medici, cibo, alloggio e assistenza. Al centro pagina la Juve è tornata, e in fondo della prima pagina Vitto Mancuso, perché l'obbedienza è di nuovo una virtù, un articolo su Don Milani. Infine Valentina Petrini a pagina 29, poi adesso fra un po' l'andiamo a leggere, acciaio, pane e veleno, ecco i fantasmi dell'Ilva. E l'ultima prima pagina di quest'oggi, passiamo al Fatto Quotidiano, che apre ancora sull'Albania flop, il governo vuole i giudici di appello alla carte, sui migranti non sanno più come aggirare il diritto europeo, questo ci dice il Fatto Quotidiano in apertura. Allora, il Fatto Quotidiano parla anche della guerra in Ucraina, Trump e le due guerre, dopo la tregua a Gaza si lavora sull'Ucraina, 100 giorni per Kiev e domani riceve Bibi. Ancora sul Congo, insomma, è l'unico giornale che mette qualcosa degli esseri in prima pagina, alla conquista delle terre rare, Congo, quei massacri del neocolonialismo per telefonini e tablet, questo insomma l'inchiesta Mediapart, questo per dire insomma come noi centelliniamo e decidiamo, selezioniamo in un'ottica ancora molto profondamente colonialista le persone che possono venire a lavorare in Italia perché servono agli industriali o agli agricoltori o nelle nostre case come appunto lavoro domestico, eppure insomma il colonialismo estrattivo ma anche europeo del genocidio in Palestina e quella modalità insomma di sopraffazione e di uccisione, continuiamo insomma ad esportarlo senza colpo ferire, senza nessun appunto nessun ripensamento. Allora, si parla della riforma della RAI. La riforma è al palo, bucate le scadenze UE, il racconto di Villari, e poi il cantatore, vabbè, qui ci sono altre notizie che non importanti, e poi si parla del ministro Frattin, cioè, Pichetto Frattin. Il ministro prevede che le centrali siano realizzate e finanziate dai privati, una cosa impossibile come nel resto del mondo. Si parla di nucleare ancora, quindi questo poi l'andremo a leggere. A fondo pagine, musei e teatri in frigorifero, Giuli ha bloccato le nomine, peggio di San Giuliano, stop anche sul PNRR, ci dice il Fatto Quotidiano nella sua appunto prima pagina. E quindi io inizierei andando a leggere anche quello che il Fatto Quotidiano ci dice a pagina 9, appunto come dicevamo sul Fatto Economico, l'intervista è a Nicola Armaroli del CNR, si dice pagano i privati, solo che non esiste paese in cui non sia sussidiato. Io ricordo anche che c'è insomma un'assemblea che si vede proprio contro il nucleare, un'assemblea nazionale che si vede online, che è appunto per sicuramente parlare, discutere, fare informazione su quello che è la questione nucleare, che aleggia insomma da diverso tempo ed è stata anche insomma oggetto della campagna elettorale di questo governo, che vede insomma tanta anche bipartisan adesione. Secondo Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR e uno dei massimi esperti energetici italiani, il DDL che il ministro Gilberto Pichetto Frattin sta per portare in Consiglio dei Ministri certifica che il nucleare in Italia non si farà. Motivo? Si mette nero su bianco che il nucleare dovranno pagarlo i privati. Non esiste però un solo paese al mondo in cui il nucleare non sia sussidiato dallo Stato. La legge prescrive addirittura che le aziende energetiche si facciano carico della gestione dei rifiuti, incluso il deposito geologico. Chi investe in queste condizioni? Inoltre l'Italia è uno dei luoghi più difficili al mondo per fragilità idrogeologica, rischio sismico, vincoli paesaggistici. La localizzazione è un rebus. Professore, dunque, questo progetto non è economicamente sostenibile. Ripartendo da zero parliamo di oltre 100 miliardi di investimenti. Manca un quadro economico realistico. Il colosso nucleare francese EDF è stato nazionalizzato nel 2022 per evitare la bancarotta. Eppure dicono che ci sono progetti più pronti. I piccoli reattori modulari SMR e AMR da 50 a 300 megawatt sono progetti sulla carta. Non vi è un'azienda al mondo che li venda e non c'è un quadro regolatorio. L'azienda più vicina alla commercializzazione di un SMR ha chiuso il progetto. Passando ai reattori avanzati AMR, di cui si parla nel DDL, nessuno sa quando sarà disponibile un prototipo. Figuriamoci una produzione su scala industriale. Si è raccontato che nel 2026 sarebbero stati installati in Italia microreattori modulari. L'azienda americana che faceva questo promesse ha portato i libri in tribunale. Però il giornalista, abbiamo continuamente annunci su questo, ci sono progressi, novità sull'SMR e AMR, nulla di particolare che sia arrivato su canali della comunicazione scientifica internazionale. In compenso però tanti annunci dagli uffici stampa di start-up e imprese più o meno grandi del settore, però un piano industriale non passa da là. E allora perché si fa in Italia questa legge? Il governo sa che il problema è intricato sotto vari punti di vista, politico, economico, tecnico, sociale. L'idea di fondo del DDL è ragionevole: siccome potrebbero esserci sviluppi in campo nucleare, meglio portarsi avanti dal punto di vista legislativo. Tuttavia, il quadro delineato nel DDL è debole. Si afferma ad esempio che il progetto non è in conflitto con gli esiti referendari passati, poiché le tecnologie sono diverse. Temo però ci possono essere basi tecniche e giuridiche per un contenzioso. Ci sono quindi troppi ostacoli, incognite e incognite, oltre al fatto che i reattori che vuole il governo non esistono, eventuali impianti nucleari dovranno essere accettati dai territori. Di recente il Consiglio regionale del Veneto si è espresso contro la possibilità di installazioni nucleari a Marghera, ma il vero ostacolo è che oggi lo Stato italiano non può dedicare risorse economiche significative a questa operazione e chiama in causa i privati. Questo DDL è l'esemplificazione dell'approccio ideologico contro cui tuonano tanti politici. Va bene, Stefano Buono di Nucleo sostiene che il primo reattore arriverà nel 2031, gli chiede il giornalista, un capolavoro di comunicazione, una data precisissima per dare l'idea che si sa esattamente quando gli SMR saranno pronti per il mercato. In realtà nessuno lo sa, ma è cruciale mantenere acceso il fuoco delle aspettative. Ma un'altra cosa che dice il DDL è che il nucleare abbasserà i costi dell'energia. Altra domanda, è un'affermazione insensata, chi può sapere quanto costerà il megawattora prodotto da una tecnologia che ancora non esiste? È una strategia comunicativa, le bollette sono un problema, occorre convincere i cittadini che c'è la soluzione, ma i numeri oggi sono questi: nel Regno Unito, dove il nucleare c'è, costa il doppio dell'eolico. L'ultima domanda è sull'intelligenza artificiale. Da tempo sostengo che è un'infondata esagerazione, cioè quello della necessità energetiche per l'intelligenza artificiale. Da tempo sostengo che è un'infondata esagerazione utile per gonfiare le aspettative di aumento dei consumi elettrici e procrastinare la costosa dismissione di vecchi impianti nucleari e promuovere l'installazione di nuovi reattori. Detto fatto, nel DDL se ne parla estesamente. Questo è l'articolo che mi sembrava interessante leggere dal Fatto Quotidiano di questa mattina, che è l'unico che ne parla e di cui appunto si accennava in prima pagina. Quindi queste le prime pagine di oggi, sempre 0649 1750, il nostro recapito telefonico, se volete potete commentare e parlare con noi. Qualche secondo di pausa, bevo un pochetto e torniamo con continuando a leggere i giornali di questo 3 febbraio del 2025. E quindi 87.9 Radio Onda Rossa, andiamo a leggere delle notizie, insomma, sui giornali degli esteri c'è un po' poco, per cui io vi andrei anche a leggere quelle che sono le ultime notizie dalla Palestina. Dopo insomma 485 giorni di genocidio, 15° giorno sui 42 di cessate il fuoco, la West Bank ancora c'è l'assedio di Jenin di 14 giorni, ormai Jenin da 14 giorni, l'esercito ha fatto saltare in aria l'intero blocco residenziale di 20 case con esplosivo e danneggiando anche l'ospedale vicino, ha attaccato anche due giornalisti che sono rimasti feriti e ha sparato e ucciso un uomo di 73 anni. Funzionari israeliani rilevano che Netanyahu appunto sta andando domani a incontrare Trump per parlare della seconda fase del cessate il fuoco di Gaza. Se Netanyahu decidesse di non andare avanti con la seconda fase, significherebbe un altro anno di genocidio. Violazioni del cessate il fuoco: l'esercito ha colpito un'auto a Nusairat, uccidendo un bambino e ferendone altri. Carri armati sparati contro i palestinesi a Rafah. Ancora dalla West Bank, centinaia di soldati israeliani con carri armati e bulldozer hanno lanciato un raid su larga scala su Tamun, vicino a Tubas. Hanno inviato rinforzi cecchini che sparano altri posti di blocco e hanno costretto le famiglie ad essere sfollate. C'è anche l'assedio di Tulkarm, ormai al 7° giorno l'esercito israeliano ha fatto irruzione e chiuso il quartier generale del PCRS, il personale è stato preso come ostaggio e impedito alle squadre di entrare. È stato arrestato. Continua un assedio su due ospedali che bloccano il movimento di ambulanze e medici. Quindi quello che è stata la forma del genocidio portato avanti a Gaza, appunto, si sta continuando a portare avanti anche sulla Cisgiordania. Poi su Jenin torneremo, perché vi volevo anche tradurre e leggere un articolo che era apparso su Al Jazeera, proprio un po' sulla storia di Jenin e sulla del perché insomma questo villaggio, cittadina, è sempre stata molto resistente. E appunto l'articolo era un piccolo articolo che è stato tradotto, che è stato appunto preso, che ho preso e tradotto da Al Jazeera, e in cui perché le persone chiamano questa piccola città nel nord della Cisgiordania la capitale della resistenza palestinese. Per capire come Jenin si è conquistata questa reputazione dobbiamo guardare alla sua storia, alla sua gente, alla lunga lotta contro l'occupazione. Jenin si trova al confine nord della Cisgiordania occupata, dopo che nel 1948 i sionisti cacciarono più di 750.000 palestinesi dalle loro case per creare lo Stato di Israele, migliaia cercarono rifugio a Jenin. 5 anni più tardi, nel 1953, viene ufficialmente istituito dall'UN il campo profughi di Jenin per ospitare le persone espulse dalle loro case in attesa di poterci tornare. Il campo, poco meno di mezzo chilometro quadrato, divenne la casa di decine di migliaia di palestinesi, molti dei quali potevano ancora vedere il villaggio da cui erano stati costretti a fuggire. Da allora Jenin è diventata un simbolo della fermezza e della resistenza palestinese. Oggi la vita a Jenin è costantemente modellata dalla prepotenza dell'esercito di occupazione israeliano, checkpoint, chiusure e violenti raid che rendono la vita quotidiana faticosa e gli spostamenti impossibili. Molti dei suoi abitanti devono affrontare la povertà, il sovraffollamento e infrastrutture fatiscenti. Eppure in questa difficile situazione la popolazione di Jenin ha costruito scuole, spazi culturali come il famoso Freedom Theater e spazi di aiuto e supporto l'uno con l'altra. Ma la storia di Jenin non è solo di sopravvivenza, ma soprattutto di resistenza. Infatti il diritto alla resistenza di Jenin non inizia con la Nakba, perché già nel 1930 Jenin divenne il centro di ribellione contro il colonialismo inglese. Poi, durante la creazione di Israele nel 1948, i combattenti di Jenin aiutarono a fermare l'avanzata delle forze israeliane in Cisgiordania. Durante la prima intifada, alla fine degli anni 80, Jenin divenne il centro delle proteste contro l'occupazione israeliana, e anche del 2002 Jenin è stata su tutti i giornali per aver messo in crisi l'IDF e la repressione, insomma, dell'IDF contro la seconda intifada. Infatti l'esercito di occupazione lanciò un massiccio assalto al campo profughi, distruggendo centinaia di case e uccidendo decine di palestinesi. Su questo c'è un bellissimo film, se lo volete vedere, del regista palestinese Mohammed Bakri, che si chiama proprio Jenin Jenin, perché proprio nel 2002 Jenin è stata al centro appunto di una fortissima resistenza durante appunto la seconda intifada, da cui poi il Mohammed Bakri appunto portò avanti fece questo bellissimo documentario, che si trova tranquillamente in rete e che si può che potete trovare insomma tranquillamente guardarlo. Jenin è stata in particolare modo in questi giorni anche al centro della discussione per la liberazione del prigioniero, insomma penso che è stato dentro quasi 20 anni, Zakaria Zubeidi, ex comandante delle brigate dei martiri di Al-Aqsa a Jenin, che è stato insomma un po' il simbolo anche della resistenza a Jenin, e di cui è stato anche protagonista per quanto riguarda tutta la questione del Freedom Theater, resistenza culturale nel campo profughi di Jenin. C'era un articolo del 2023 proprio a Ahmed Tobasi e Mustafa Sheta del Freedom Theater di Jenin, che sono stati arrestati il 14 dicembre appunto poi dell'anno scorso nell'ultimo assedio della città da parte dell'IDF. Un teatro, quello del Freedom Theater, che ancora continua, e l'articolo insomma lo trovate anche online. Comunque il Freedom Theater nasce dopo la seconda intifada dall'incontro di Giuliano Mercamisi, figlio di un ebreo, di un palestinese, e Zakaria appunto Zubeidi, ex comandante delle brigate dei martiri di Al-Aqsa a Jenin, erede del teatro di Arna Mer, una ebrea israeliana e madre di Giuliano, che Zakaria frequentava da bambino. Durante la prima intifada, alla fine degli anni Ottanta, fondò a Jenin lo Stone Theater, un piccolo teatro comunitario per i bambini del campo profughi. Suo figlio Giuliano ha racchiuso quegli anni anche in un altro film che si chiama I bambini di Arna, che parla proprio del campo profughi di Jenin. Appunto si parla appunto nell'articolo anche del resto di Zakaria e della resistenza, insomma di Zakaria considerato appunto al centro della resistenza durante la seconda intifada. Un altro articolo, se lo volete leggere, è su Jenin, se volete insomma anche andare ad approfondire la storica resistenza di Jenin e del perché insomma Israele ogni tot anni decide di radere al suolo Jenin. La guerra, insomma la resistenza ai Jenin nel 2002, insomma chi come me appunto poi in quel periodo si trovava anche in Palestina se la ricorda moltissimo. E ora in un articolo dell'11 luglio del 2023, Jenin è la prima vittima dell'apartheid di Israele, gli attacchi israeliani a Jenin sono solo l'ultimo tentativo di pacificare un luogo che non ha mai voluto abbassare la testa di fronte all'occupazione militare. Ne parla Seraj Assi. La città palestinese di Jenin sta ancora tremando per la devastazione causata dal recente brutale attacco israeliano. Stiamo parlando del luglio del 2023, che ha provocato la morte di almeno 13 palestinesi, tra cui donne e bambini, centinaia di feriti e migliaia di sfollati. Per 2 giorni le forze israeliane hanno colpito Jenin. Questa è stata pubblicizzata dall'esercito israeliano come la più grande operazione militare a Jenin dalla seconda intifada. L'incursione su vasta scala ha reso la città un paese fantasma. Il campo profughi, che quest'anno compie 70 anni, era stato fondato dalla Giordania per ospitare i profughi palestinesi sfollati a causa della guerra del 48. Oggi circa 17.000 rifugiati sono ammassati in un quarto di miglio quadrato, noto come campo profughi di Jenin. Israele vuole Jenin dalla guerra del 48, quando le sue forze non riuscirono a conquistare la città. Abbiamo visto insomma che già non ci riuscirono neanche gli inglesi nel 30. La sua posizione posizione sul confine giordano rappresentava un'attraente zona cuscinetto per lo Stato nascente, difesa dall'esercito iracheno, Jenin è stata una delle poche città palestinesi in cui gli arabi hanno combattuto coraggiosamente, hanno mostrato una forte resistenza. Un cimitero di guerra per i soldati iracheni si trova anche alla periferia di Jenin. La sua stessa sopravvivenza ha permesso a Jenin di far da rifugio per i profughi palestinesi sfollati da Haifa e da altre parti della Palestina. Per tragica ironia, Israele ora sta bombardando la stessa popolazione di rifugiati che ha sfollato 75 anni fa. Nel 1967 Jenin cade sotto l'occupazione israeliana con il resto della Cisgiordania, rendendola una seconda Gaza, una città occupata, ingrossata dai profughi. Israele ha occupato Jenin ma non l'ha mai veramente conquistata. I leader israeliani sapevano che Jenin non era un'impresa facile. La città aveva una lunga storia di resistenza all'occupazione israeliana. E appunto abbiamo visto come durante la rivolta palestinese dal 36 al 39 Jenin diventa un cimitero per i soldati britannici e poi è diventata appunto il centro anche della roccaforte in seguito per i gruppi come la brigata Al-Quds e la brigata dei martiri di Al-Aqsa, ma anche per gruppi più laici come le Pantere Nere di Fatah e le Aquile Rosse, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Ciò ha reso Jenin un simbolo della resistenza palestinese contro l'occupazione. Giovani militanti palestinesi che combattono oggi l'occupazione, comprese le nascenti brigate Jenin, rappresentano una nuova generazione di palestinesi cresciuti nei campi profughi sotto il giogo dell'apartheid israeliano. Insomma, poi l'articolo è molto lungo, quindi vi invito anche a leggerlo per andare a approfondire un po' la storia di Jenin, che appunto poi nel 2002 è stata al centro dell'operazione Scudo Difensivo e poi della battaglia di Jenin, in cui i bulldozer israeliani hanno raso al suolo le case con dentro gli stessi membri delle famiglie. A parlarne appunto il film bellissimo Jenin di Mohamed Bakri, ve lo invito a vederlo perché è veramente bello, e se lo trovate in internet. Ne ricordiamo che nel 2002 il governo israeliano era guidato da Ariel Sharon, che aveva adottato un piano per costruire un muro proprio tra Israele e la Cisgiordania, aggiungendo sale alla ferita. Israele ha scelto Jenin come elemento costitutivo del muro. Infatti a giugno le forze israeliane hanno preso d'assalto Jenin, demolito e via dicendo l'apartheid così. Ma ancora oggi Jenin continua ad essere centro di forte resistenza per tutta la Cisgiordania e anche appunto oggetto di incursioni, come ci diceva, come vi leggevo prima, appunto di assedio da parte dell'esercito israeliano. Questo per quanto riguarda, insomma, vi volevo leggere un po' di esteri perché di questo sui giornali non se ne parla. Se volete, anche su Radio Onda d'Urto c'è una corrispondenza che è stata realizzata proprio con un compagno palestinese a Jenin, insomma, che potete ascoltare, poi vediamo se riusciamo, insomma, a mandarla a fine rassegna. Quindi parlavamo ancora di esseri, passiamo al Congo, perché quello che sta succedendo in Congo anche continua ad essere, insomma, ci riguarda ovviamente sempre più da vicino, perché ancora si vanno a depredare, a colonizzare terre del continente africano. E vi leggo questo articolo. parte l'articolo è molto molto lungo, perché il Fatto Quotidiano gli dedica ben due pagine, a pagina 6 e a pagina 7, Predoni d'Africa, le mani sulle miniere, e l'articolo è una traduzione di un articolo di Michel Pauron, che è il e ve lo dico, la traduzione è a cura di Luana De Micco, di Afrique 21, un giornale online partner di Mediapart, quindi tratto dall'articolo appunto Afrique 21. Il sociologo Lebrun, da 30 anni faide tra miliziani al soldo dei colossi estrattivi che vogliono cobalto, tungsteno eccetera per l'high-tech. L'offensiva del gruppo M23 sostenuto da Ruanda è per non perdere il mercato. Abbiamo tutti dei minerali macchiati di sangue in tasca e siamo tutti complici indiretti di crimini abominevoli commessi in nome del regno del digitale. La tesi che il sociologo Fabien Lebrun difende nel suo saggio Barbarie numérique, poi in francese, un'altra storia della connettività nel mondo, in cui rivisita la rivoluzione digitale alla luce della storia del capitalismo globale e del caso specifico proprio della Repubblica Democratica del Congo, che è stata insomma diciamo da decenni, da sempre, dal re belga, è veramente oggetto di anche qui di grosso colonialismo, uccisioni eccetera eccetera, insomma un paese sicuramente che da sempre avrebbe bisogno di un'autodeterminazione importante. Secondo il sociologo, gli abitanti della RDC, della Repubblica Democratica del Congo, dove la situazione umanitaria è peggiorata per l'offensiva dei ribelli dell'M23 sostenuti dalla Ruanda, sono sempre stati sfruttati per alimentare il frenetico processo della globalizzazione. Scandalosamente ricche, queste terre sono sempre state sfruttate a scapito dei loro abitanti, prima per gli schiavi, poi per i minerali usati nella fabbricazione delle armi, tra cui l'uranio usato per costruire la bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Oggi per il cobalto, il tantalio, il tungsteno e altre terre rare necessarie per la costruzione degli smartphone e delle batterie elettriche. Fabien Lebrun parla dunque di tecnocolonialismo che utilizza gli stessi metodi del colonialismo e del neocolonialismo: lavoro forzato, frode, finanziamento di gruppi armati. E c'è appunto questa lunga intervista a lui, tratta dal suo libro Le risorse necessarie per la rivoluzione digitale sono distribuite in modo molto disomogeneo nel mondo e la Repubblica Democratica del Congo è probabilmente l'unico paese che presenta nel suo sottosuolo quasi tutti gli elementi della tavola di Mendeleev. Da 30 anni centinaia di milizie operano nella regione. Chi li finanzia? Le potenze capitaliste e il settore estrattivo mondiale. Dal mio punto di vista, questo è l'elemento centrale dei ripetuti conflitti nella regione. Ogni anno vengono venduti circa 1,5 miliardi di smartphone, 500 milioni di televisori, 500 milioni di PC, 200 milioni di tablet e 50 milioni di console per i videogiochi. Per non parlare dei miliardi di schermi e oggetti connessi che dipendono da minerali e metalli, molti dei quali si trovano in Africa. Proprio in Africa centrale, almeno quelli più strategici. Quindi, secondo lei, è possibile che il gruppo M23, che sta per rovesciare Goma, sia legato ai minerali? Nel 2021 il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha firmato un accordo con l'Uganda per facilitare la costruzione di strade per il trasporto di prodotti minerali, forestali e agricoli. Quasi allo stesso tempo diversi rapporti hanno mostrato che il fabbisogno di tantalio e minerali strategici per il 5G e le auto elettriche sarà in crescita. In questo contesto diversi osservatori ritengono che Ruanda, che non vuole perdere la sua parte in questo mercato, abbia rilanciato il gruppo M23 in reazione appunto agli accordi tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, un'ipotesi plausibile soprattutto perché l'M23 ha messo rapidamente le mani sulla miniera di Rubaia, a Ratsuru, che contiene il 15% delle riserve mondiali di coltan. Lo scorso dicembre la Repubblica Popolare del Congo ha presentato diverse denunce in Francia e in Belgio contro le filiali di Apple, accusandole di sfruttare minerali sporchi di sangue. Apple nega. Quali potrebbero essere le conseguenze? C'era già stata una denuncia nel 2019 presentata negli Stati Uniti da un gruppo di avvocati contro Apple, Dell, Microsoft e Tesla per complicità nella morte di bambini nelle miniere di cobalto congolesi, poi archiviata nel marzo 2024. Ma il fatto che ora sia uno Stato a sollecitare la giustizia è senza precedenti e potrebbe determinare una più ampia presa di coscienza del problema. Lei denuncia una continuità del capitalismo con la tratta degli schiavi. E attraverso la storia della tecnologia del Congo riesamino il concetto di capitalismo, le sue radici e il suo sviluppo. Il mio punto di partenza è il concetto di accumulazione privativa del capitale studiato da Marx nel Capitale, ovvero il lungo periodo dal XVI al XIX secolo della tratta degli schiavi e del commercio triangolare che ha unito Europa, Africa ed America. È l'inizio della mondializzazione che ha contribuito ai primi profitti o capitali, soprattutto in Europa, attraverso i conquistadores e i coloni. Assistiamo alla nascita dell'estrattivismo, prima dell'oro e dell'argento. Guardando alla storia notiamo che esiste una continuità tra l'emergere di una rivoluzione industriale e la necessità di estrarre risorse naturali. È una domanda, insomma, che le fa, che mi sembrava molto interessante, riguarda la diciamo il come il capitalismo si narra in questo periodo in cui si parla di dematerializzazione. Il termine dematerializzazione è centrale nell'ideologia capitalista contemporanea. Oggi si parla di cloud, di cyberspazio. In realtà per costruire uno smartphone servono 60 metalli, 70 per un'auto elettrica. Quanto più miniaturizziamo, tanto più utilizziamo elementi della tavola di Mendeleev. Nei prossimi 20, spero che la pronuncia sia esatta, su questo sono un po' ignorante e mi scuso, insomma, se mi volete correggere potete chiamare. Nei prossimi 20 o 30 anni dovremo estrarre più metalli di quanti ne abbiamo estratti in tutta la storia dell'umanità. Non abbiamo mai vissuto in una società così materiale. Parlare di dematerializzazione allora è falso, e lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, che richiede l'elaborazione e lo stoccaggio di un'enorme quantità di dati. Ciò vuol dire costruire ancora data center che richiedono l'uso di cemento, vetro, acciaio e acqua per il raffreddamento. Le energie rinnovabili si basano sullo stesso tipo di risorse. L'ideologia del capitale parla di transizione, ma non c'è transizione, c'è solo accumulazione. Elon Musk sa che i minerali si stanno esaurendo e vuole trovarli sulla Luna e su altri pianeti. Emmanuel Macron e altri vogliono cercarli nei fondali marini. La Russia e la Cina sotto i poli. Tutti sanno che il XXI secolo sarà un secolo estrattivista, che questi nuovi settori eviteranno il collasso del capitalismo, ma il suo crollo è già iniziato.
Narenaiva. 泣いて 泣き疲れて 眠るまで
conclude. Molti pensano che sia possibile, nel suo libro difende la disconnessione, come raggiungerla in un mondo ultraconnesso. Molti pensano che sia impossibile, ma se consideriamo il posto che i dispositivi connessi stanno prendendo nelle nostre vite, le conseguenze che il nostro modo di vita sta avendo in Congo, mi sembra ovvio che bisognerà rivedere le nostre tecnologie e il modo in cui sono progettate, ed esigere che siano meno potenti e meno efficaci, in modo che ci sia una minore pressione sulla terra, sulla geologia, e sulle persone. Bisogna reintrodurre la nozione di limite. Non abbiamo scelto iniziare una decrescita minerale e numerica, interrogarci sulle nostre reali esigenze e non su quelle create dall'industria. Questo è l'articolo che mi sembrava appunto interessante, tratto dalla pagina 6 e pagina 7 del Fatto Quotidiano, in questa traduzione da un articolo della Fric 21esimo, a firma di Michel Pauron. Non so se avete seguito quella polemica, le dichiarazioni di Trump dopo che c'è stato lo scontro degli aerei negli Stati Uniti, no? Vicino a Washington, per la seconda volta, vicino al Pentagono, Casa Bianca, insomma, nei luoghi di potere c'è stato questo aereo, aerei che si sono scontrati. Ne parla Veronica Gentili, sempre sul Fatto Quotidiano, perché Trump, insomma, ha accusato della caduta degli aerei i piloti. E perché ha accusato i piloti? Dice Veronica Gentile: tutto il resto è noia, ma quanto terribile e feroce assassino può essere questo Wok? Fin dove è capace di spingersi? Ha davvero le mani tanto sporche di sangue da far impallidire stragisti e serial killer? Così pare a sentire il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, che ha attribuito proprio a lui, cioè al Wok, la morte di ben 67 persone. E già, perché stando a quello che il Ticon ha affermato nel corso della sua prima conferenza stampa, le responsabilità del disastro aereo di Washington sono da attribuire alle politiche di diversità e inclusione del suo predecessore John Biden. La Federal Aviation Administration sta attivamente assumendo lavoratori che soffrono di gravi disabilità intellettuali, problemi psichiatrici e altre condizioni mentali e fisiche nell'ambito di un'iniziativa di assunzioni per la diversità e l'inclusione. Mentre, dice sempre Trump, solo le persone con le più alte attitudini possono fare questo mestiere. Devono essere le persone con l'intelletto più elevato e psicologicamente superiori ad essere ammesse a qualificarsi come controllori, ha affermato Trump, ignorando deliberatamente l'assenza di un qualsiasi gancio che giustificasse una simile affermazione in quel contesto. Ma che importanza volete che abbia? Nulla ormai richiede più, non diciamo una coerenza di ragionamento, ma nemmeno un appiglio al quale aggrapparsi per sostenere l'insostenibile. L'importante è dire qualsiasi cosa che torni utile per uno scopo e che presumibilmente l'uditorio abbia voglia di ascoltare, e che il Wok è brutto, sporco e cattivo è un irrinunciabile cavallo di battaglia. Si porta bene su tutto, accende l'animo di chiunque cerchi un nemico ben riconoscibile, induce a sparare a zero contro tutto quello che la sinistra rappresenta e piace alla gente arrabbiata perché pensa di non piacere. Cosa ci può essere di meglio? Tutto il resto è noia o verità, che di questi tempi più o meno è la stessa cosa. Per fortuna, insomma, c'è Radio Onda Rossa che parla di WOC tutte le questa settimana mi sembra che ci sia di nuovo la trasmissione, come parla dell'high tech, come insomma ieri c'è stata le dita nella presa, e invece Trump di parlare e di farci capire, di far capire insomma anche gli Stati Uniti d'America come sia possibile che a Washington, tra la Casa Bianca e il Pentagono, due aerei si possano scontrare e far morire 67 persone. Su questo insomma ovviamente l'intelligenza non c'entra niente, lì ci sono elementi sopraffine però che oggettivamente non ci hanno detto, queste elementi sopraffine, cosa sia realmente successo per colpa della gente. Ha detto delle cose anche un po' più pesanti Trump, riferendosi alle persone nere, alle persone omosessuali, insomma eccetera eccetera, come se questo appunto va ad, andrebbe secondo lui ad non essere prestante per l'aviazione e poter guidare gli aerei, invece i centri di controllo, l'intelligence non c'entra niente. La stampa porta avanti, insomma ci sono degli articoli sugli esseri che insomma quanto un po' terrificanti, però ne andiamo a leggere uno visto che domani Netanyahu si sbarcherà negli Stati Uniti d'America, quindi andiamo un po' a vedere anche se ce lo dicono di cosa si parlerà. L'articolo è a firma di Fabiana Magri. Il premier israeliano Netanyahu arriva a Washington con lo slancio delle cue ball sul tavolo del biliardo americano per rompere gli equilibri in Medio Oriente e far rimbalzare le dinamiche regionali in direzioni imprevedibili. Le decisioni che abbiamo preso durante la guerra hanno già cambiato il volto del Medio Oriente, ha detto Bibi, prima di salire a bordo del Knafzion, l'aereo di Stato ala di Sion, per l'incontro con l'alleato e amico, il Presidente degli Stati Uniti, in programma domani. Le nostre decisioni e il coraggio dei nostri soldati hanno ridisegnato la mappa. Coraggio dei soldati, insomma, di bombardare con non so quante tonnellate gente inerme, insomma, se questo si chiama coraggio. Ma credo che lavorando a stretto contatto con il presidente Trump possiamo ridisegnarla ancora di più e in meglio. Gli obiettivi, quindi, almeno quelli dichiarati da Netanyahu: rafforzare la sicurezza, ampliare il cerchio della pace e raggiungere una straordinaria era di pace attraverso la forza. Maronna santa. Il viaggio all'estero è anche la mossa con cui il premier israeliano apre la prima crepa nella bolla di isolamento internazionale in cui l'ha costretto la guerra a Gaza. Ricordiamo, c'è un mandato internazionale insomma contro Netanyahu, ed è pure un guanto di sfida per la Corte Penale Internazionale, appunto dalla comfort zone di Washington, che si è schierata fermamente contro la Corte, che ha spiccato un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di crimini di guerra. Ma dal risultato della trasferta che Netanyahu giocherà alla Casa Bianca dipendono anche gli equilibri all'interno della sua Casa Blu e Bianca. Le frange più radicali della destra e della sua coalizione sono più vocali, ma lo stesso Bibi è un fermo oppositore di qualsiasi passo verso uno Stato palestinese. Il rebus ha la sua chiave, quindi. Come rimuovere questo ostacolo sulla strada di un possibile accordo con l'Arabia Saudita? È ragionevole aspettarsi domani di assistere a un braccio di ferro tra influenze e persuasioni. Da un lato il piano di Trump per Gaza prevede il prolungamento della tregua, lo sfollamento dei Gazawi verso Egitto e Giordania, ma Trump Giordania, i paesi arabi moderati sono ostili, ma Trump è in contatto con il presidente al-Sisi, ha invitato re Abdullah alla Casa Bianca il prossimo 11 febbraio e la ricostruzione della striscia sotto un governo amministrato da un'autorità palestinese rafforzata e protetta da un cordone internazionale con gli stati arabi capofila. Il problema di Hamas resta. La fazione palestinese lo sta sbandierando sulle piattaforme mediatiche globali e a ogni rilascio di ostaggi da Gaza. Per Netanyahu, nonostante la pressione dell'opinione pubblica e degli alleati di coalizione, si tratta di obiettivi a breve termine e manovre diplomatiche. A lui interessa sapere cosa intende fare Trump se la diplomazia fallisce a Gaza e nella regione. Il suo argomento di battaglia da oltre 15 anni è la minaccia delle ambizioni nucleari dell'Iran, che in questa fase è relegata sullo sfondo, ma per Bibi resta più urgente che mai, ed è facile immaginare che sarà la leva con cui cercherà di esercitare la sua influenza sull'amico Trump. Con la sua visita a Washington, Netanyahu ha di fatto procrastinato, almeno fino al suo ritorno in Israele, i nuovi negoziati per passare alla fase 2 dell'accordo di tregua, in cui si dovrebbe discutere della liberazione dei restanti ostaggi prigionieri di Hamas a Gaza, che sono dovuti cominciare oggi a Doha, che sarebbero dovuti cominciare oggi a Doha. Il premier del Qatar Mohammed Al Thani ha esortato le parti ad avviare i lavori, ma ha ammesso di non avere dettagli chiari sull'arrivo dei negoziati. Ieri Zala ha condotto 3 attacchi aerei in Cisgiordania, uccidendo numerosi terroristi, questo tra virgolette, provocando la reazione del presidente Mohammed Abbas, che si è rivolto all'ONU e a Trump chiedendo un intervento per fermare Israele. Questo ci dice la stampa, e che mette nella sua pagina poi di seguito anche Domenico Quirico con lo show degli ostaggi a Gaza. Hamas tiene scacco Israele. Quirico ci parla della messa in scena della liberazione, una prova di controllo del territorio e di resistenza, ma ai jihadisti non interessa il pubblico occidentale, piuttosto quello arabo-ebraico. Lo leggiamo dalla pagina 17 della stampa di oggi, a firma di Domenico Quirico. Saddam Hussein aveva completato in un attimo la Schluss del Kuwait. In Arabia Saudita si stava organizzando il più grande esercito della storia per punirlo. Lui, un po' minaccioso, un po' seduttore, il vecchio metodo con cui aveva fatto buoni affari con gli americani, proponeva scambi politicamente micidiali e teneva come riserva degli ostaggi occidentali che non erano riusciti a partire prima che la crisi precipitasse. Ricordo che, seguito da armigeri e telecamere, mise in scena l'incontro con le vittime, un classico del sistema totalitario. Camminava sornione e via dicendo. Bisognerà scrivere prima o poi una storia, come sono stati usati e gettati via, come si può far rendere la loro disperazione, sta parlando dell'Iraq, come prolificano una politica degli ostaggi, una diplomazia degli ostaggi, non solo da parte di chi le ha sequestrata, ahimè, e spesso anche da parte di coloro che dovrebbero salvarli e liberarli. E fino ad arrivare ad Hamas e allo spettacolo della liberazione a puntate distillata goccia a goccia, perché Israele assista commosso, indignato, confuso alla propria sconfitta. Sì, perché si può dire che è una messa in scena che Hamas è distrutta, deve essere distrutta dopo un anno e mezzo di guerra metodica, moderna, efficacissima. Hamas non dovrebbe esistere più, i suoi tunnel, i suoi santuari, neppure ospedali, scuole, uffici, ONU dove perfidamente si nascondeva, tutto polverizzato. Ma allora chi sono gli uomini in alta uniforme che montano palchi, fanno corona agli ostaggi sorridenti? Quanti sono? 10.000, 100.000, sono tutti superstiti di un anno e mezzo di ripulitura o accurata e spietata di Gaza? E tutti mobilitati a fare da comparse per l'orribile spettacolo dello scambio della tregua? Ne basterebbe uno anonimo, il viso coperto dal passamontagna come quel 7 ottobre. Vabbè, l'articolo è noioso e non dice niente, se non appunto che comunque oggettivamente quello che è stata l'approccio dei media e anche la spettacolarizzazione del rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, insomma di tutta la resistenza poi a Gaza, ha fatto sicuramente, insomma, ha colpito l'immaginario e anche i media di tutto il mondo. Ma l'articolo di Quirico, insomma, non mi sembra molto interessante. E questo per quanto riguardava gli esteri della stampa. Come ultimo volevo vedere un attimo di cosa dicono gli esteri del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore. Allora, passiamo al Corriere della Sera, andando a leggere il data room di Milena Campanelli di oggi. Medici di famiglia, il documento riservato, ecco la bozza di riforma che può segnare una svolta epocale. Previsto il passaggio da liberi professionisti a dipendenti, cosa cambierà per i pazienti, se andrà in porto e chi si oppone? Di questo ci parla Milena Gabbanelli e Simona Ravizza sul Corriere di oggi. Ci siamo. Data Room ha potuto leggere in anteprima la bozza di riforma che cambia il rapporto dei medici di famiglia col Servizio Sanitario Nazionale. Oggi i medici di medicina generale sono lavoratori autonomi pagati dal Servizio Sanitario e possono organizzare il loro tempo e le modalità di lavoro come meglio credono. Fuori dal perimetro degli accordi sindacali, ogni richiesta dello Stato e delle regioni è destinata a cadere nel vuoto, come per esempio l'esecuzione dei tamponi durante il Covid. Se la modifica dell'impianto legislativo vigente andrà in porto, i medici di base diventeranno invece dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, come già adesso lo sono gli ospedalieri. È un passaggio epocale considerato indispensabile a far funzionare le 1.350 case della comunità messe in piedi con i 2 miliardi del PNR. Il documento di riforma, talmente riservato al punto da negarne l'esistenza e in continuo aggiornamento, è di 22 pagine ed è appoggiato dal ministro della salute Orazio Schillaci e dalle regioni. Del resto, gli assessori regionali alla sanità già il 22 settembre 2021 avevano denunciato la pandemia, ha evidenziato ulteriormente che il profilo giuridico del medico di famiglia e i loro contratti collettivi non sono idonei ad affrontare la gestione delle multicronicità, l'aumento della fragilità, eccetera. La legge 833 del 78 stabilisce i principi fondamentali su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 25 dice che i medici di medicina generale possono lavorare come dipendenti o come liberi professionisti convenzionati. Nel 92, tra le due possibilità, la scelta cade sulla libera professione. Tra il 2025 e il 2030, vado insomma a leggere, poi se lo volete leggere, ovviamente i data room di Gabbanelli sono sempre molto lunghi, lo trovate sul Corriere della Sera, ma vi volevo dare un po' insomma una panoramica di quello che sarà la riforma in questo senso, la riforma sanitaria in questo senso. Tra il 2025 e il 2030 circa 37.000 medici di base in servizio, si stima che ne vadano in pensione intorno ai 10.000. Il ricambio quindi è imminente, il rapporto di dipendenza trova apprezzamento tra i giovani. A favore di un rapporto di dipendenza anche il movimento MMG per la dirigenza, nato nel 2020. Quindi come funzionerà? Innanzitutto le ore di lavoro settimanale saranno per legge 38, mentre oggi il minimo garantito oscilla fra le 5 e le 15 ore a seconda del numero di pazienti. Nella bozza di riforma leggiamo: l'impegno di 38 ore dei medici di medicina generale è ripartito secondo il seguente schema: fino a 400 assistite e 38 ore da rendere nel distretto. Va bene, poi qui insomma, parla delle ore, comunque per un massimo appunto di 38 ore in base a quanti assistiti si avranno nel proprio distretto, alternando quindi l'attività rivolta ai propri assistiti con quella messa a disposizione di tutti, cioè anche per visitare, fare vaccinazione e rispondere alle necessità dei pazienti degli altri medici di base della zona. In questo modo verrà garantita ai cittadini la presenza di un medico di famiglia durante l'intera giornata e tutta la settimana. Il luogo di lavoro privilegiato sarà nelle case delle comunità, ma anche in altri ambulatori pubblici che le regioni dovranno mettere a disposizione per assicurare la capillarità di assistenza. Nessun comune, neppure il più piccolo, dovrà rimanere sguarnito. Contrariamente a quanto sostengono i detrattori della riforma, i pazienti non dovranno rinunciare al proprio medico di fiducia, ma vedranno la sua attività affiancata a quella di altri colleghi. La riforma dell'assistenza territoriale è in ballo da anni. Il predecessore di Schillaci, il ministro Roberto Speranza, puntava a garantire, seppur con un rapporto di para subordinazione, 38 di lavoro, di cui 20 nei loro studi e 18 nelle case di comunità. Ma le nuove disposizioni in materia di medici di medicina generale, messe nero su bianco poco prima della crisi del governo Draghi, resteranno chiuse in un cassetto. Ora il ministro Schillaci si spinge ancora di più non troverà pochi ostacoli da dipendenti del sistema sanitario nazionale, i nuovi medici di medicina generale verosimilmente dovranno versare i contributi all'INPS come gli ospedalieri, mentre oggi lo versano un ente privato. E va bene, principalmente si parla dell'assistenza, della previdenza. Questo per quanto riguarda appunto il data room di Milena Gabbalelli. Su questo vi volevo leggere anche una ultima notizia che era apparsa sul sito che si chiama Money. Sulla questione delle liste d'attesa, a parlarne sempre il Fatto Quotidiano, liste d'attesa all'attacco di Fratelli d'Italia alla Fondazione Gimbe, fake news sui decreti attuativi, carta bellotta, passati 6 mesi la verità è lì. Non si placa la polemica sui decreti attuativi che avrebbero dovuto risolvere il problema delle liste di attesa nel servizio sanitario. La mancanza dei decreti, solo uno dei 6 è stato approvato su 6, denunciato dalla Fondazione Gimbe, ha provato la violentissima reazione dei senatori di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità, che ha attaccato e accusato Nino Cartabellotta, il presidente. Ormai mentire sul nostro sistema sanitario nazionale è quasi diventato uno sport amatoriale. L'incipit della nota: la salute è un bene assoluto e il primo dei diritti inalienabili, basta con le fake news e le strumentalizzazioni dei comunisti e dei loro cavalier serventi. Questo dice Fratelli d'Italia. La verità è incontrovertibile, la malizia la può attaccare, l'ignoranza la può deridere, ma alla fine la verità è ancora lì. Vabbè, queste citazioni di Churchill. A 6 mesi dalla conversione in legge del DL liste di attesa, questa è la verità, il resto sono chiacchiere. Questo dice sempre appunto carta bellotta sulla questione delle liste d'attesa. Direi che per quanto riguarda la rassegna stampa, forse insomma potremmo finire qui. Vi volevo leggere, se riuscivo a trovarla, qualcosa sulla cronaca di Roma, che in questo caso è solo sul Corriere della Sera, perché non abbiamo altri giornali che riguardano un po', che parlano della cronaca di Roma. Allora, diciamo che l'articolo su Roma che riguarda l'assessore Onorato sulla guerra, da lui definito, alle kickbox, mi minacciano per la lotta alle kickbox, è l'abitudine all'illegalità a Roma. Il commento social contro l'assessore Onorato: gli operatori in regola non devono temere niente, minacciato su TikTok da un utente dopo aver rimosso 100 kickbox e lucchetti vietati dal Viminale per questioni di sicurezza, dove i proprietari di tantissime Airbnb e case vacanze nel centro di Roma lasciano le chiavi ai clienti. noi amministratori, risponde onorato, siamo abituati alle minacce più o meno esplicite. Se si vogliono cambiare davvero le cose bisogna metterle in conto. Non sono io a decidere, mi auguro che non ce ne sia bisogno e poi è sempre meglio che gli agenti di polizia e carabinieri siano impiegati nel controllo del territorio. Lui gli chiedono se vuole la scorta. Va bene, questo si parla, insomma, appunto, di una decisione che poi è governativa, insomma, è statale. Si parla anche della, però questo riguarda l'Aquila. Se volete, sul Corriere della Sera continua la polemica sulla Roccaraso. A Roccaraso poca neve, l'invasione bis non c'è, ma la TikToker rilancia lo scontro sui viaggi low cost da Napoli, andremo ad Ovindoli. Va bene, questo se però invece un'altra notizia, 4 lupi morti avvelenati, gli animalisti punire i colpevoli. Direi che con questo, insomma, andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi. Vi mando fra brevissimo, a questo punto, una corrispondenza che c'è stata, che ha realizzato Onda d'Urto proprio su Genin, un po' per continuare a parlare sempre di quello che succede in terra di Palestina.